Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Le elezioni bernesi, la crescita dell'UDC non si è fatta a scapito del PS ma del centro, erede dei borghesi democratici. Netto peggioramento delle prospettive di crescita economica nell'ultimo barometro congiunturale del Politecnico di Zurigo. Numeri simili a quelli del 2024 nella statistica 2025 degli incidenti stradali in Ticino. Leggero aumento dei feriti. Cyberattacchi, chi gestisce infrastrutture critiche da un anno li deve segnalare, un obbligo che inizia a dare i primi frutti. Nel Canton Berna, dopo le elezioni di ieri, domenica, i rapporti di forza cambiano in Parlamento ma non in governo. Nel Consiglio di Stato gli equilibri rimangono invariati, con 4 poltrone ai borghesi e 3 ai rossoverdi. In Gran Consiglio UDC e PS guadagnano seggi. Per un'analisi del voto Luca Beti ha sentito il direttore della piattaforma Anne Politik Suisse, Mark Bühlmann.
Wenn man den ganzen Kanton betrachtet, dann reden einige Medien von Rechtsrutsch. Ich hasse diesen Begriff.
Il professore dell'Università di Berna non ama il termine Rechtsrutsch. Secondo Mühlmann si potrebbe parlare di spostamento verso destra se l'UDC avesse vinto e il PS avesse perso. Ma ciò non è stato il caso. L'analisi spiega, non dovrebbe infatti fermarsi ai dati complessivi, ma guardare ai singoli circondari elettorali.
Ich müsste man in die einzelnen Wahlkreise schauen.
Da qui emerge una forte mobilitazione della base, funzionata molto bene per UDC nelle zone rurali e per PS in città. A uscire sconfitta da una campagna elettorale dominata dalla contrapposizione destra-sinistra è stata soprattutto l'alleanza del centro, ancora Bühlmann. Molte elettrici ed elettori del centro non sono andati alle urne. È un problema soprattutto quando la partecipazione al voto è bassa, come lo è tradizionalmente nel Canton Berna. Il politologo parla anche di un Sonderfall bernese per l'alleanza del centro. Il partito, osserva, è destinato probabilmente a scomparire in 10 o 20 anni nel Canton Berna, poiché parte del suo elettorato proveniente dal Partito Borghese Democratico sta piano piano morendo. L'elezione bernese conferma tendenze già viste in altri cantoni dopo le federali del 2023. Forte avanzata dell'UDC, crescita del PS anche se meno marcata. Un altro elemento interessante riguarda la quota femminile nel Gran Consiglio, salita al 46,3%. Un'evoluzione positiva ma che, secondo Mark Bühlmann, riflette anche una crescente polarizzazione tra giovani donne rosso-verdi, fortemente rappresentate in Parlamento, e uomini più anziani della destra conservatrice, una dinamica che potrebbe rendere più difficile la ricerca del compromesso.
Das könnte allenfalls dazu führen, dass Kompromisse schwieriger werden.
Per l'economia svizzera le prospettive si stanno oscurando. Il Centro di Competenze Economiche del Politecnico di Zurigo, il COF, ha pubblicato il suo barometro economico che mostra segnali preoccupanti, in particolare per la manifattura e per le esportazioni. Sentiamo Marzio Minoli.
L'indice pubblicato dal COF per il mese di marzo si è attestato a 96,1 punti rispetto ai 103,8 del mese precedente. Numeri che di per sé dicono poco, ma si tratta di indicatori che ci mostrano come le prospettive economiche per la Svizzera stiano peggiorando. Per ritrovare un simile dato negativo bisogna tornare indietro fino al mese di giugno del 2025, quando si era nel bel mezzo del marasma creato dai dazi statunitensi. Il COF sottolinea anche come la situazione sia peggiore di quanto si attendessero gli analisti e che in particolare vengono toccati i settori della manifattura e quello delle esportazioni. In dettaglio stanno soffrendo molto le attività legate al settore automobilistico e meccanico, quello della metallurgia e dell'industria elettrica. Sono solo due le voci che stanno ancora resistendo, ovvero quelle dell'industria alimentare e del lusso. L'indicatore del COF è tra quelli più seguiti e affidabili per quel che concerne l'economia svizzera. Sono più di 500 gli indicatori che vengono presi in considerazione per poi effettuare l'analisi globale. A condizionare questa evoluzione negativa ci sono le tensioni internazionali, l'aumento dei costi, soprattutto dell'energia, e la persistente forza del franco svizzero, che penalizza le esportazioni.
una sostanziale stabilità, ma con un numero maggiore di feriti, 14 per contro le vite perse sulla strada. E questo in estrema sintesi il bilancio 2025 sulle strade ticinesi. La statistica pubblicata oggi dalla Polizia Cantonale attesta anche un aumento generale del traffico, con in particolare un 1,9% in più di quello pesante e un aumento delle infrazioni gravi classificate come pirateria stradale. Alain Melchionda.
Dai 18 morti del 2024 ai 14 dell'anno appena trascorso. È questo il dato più pesante del rapporto sulla circolazione stradale del Canton Ticino del 2025. A fronte di 10 incidenti al giorno, il numero di feriti ha sfiorato i 700, quasi il 20% in più rispetto all'anno precedente. In aumento anche i fenomeni estremi, a partire da quelli da pirata della strada, da 16 a 43 in un solo anno. Stesso andamento, con un più 7%, per i ritiri di patente, che hanno superato la soglia dei 2.500 all'anno. I numeri più alti restano invece legati alle infrazioni di velocità. L'unico radar fisso rimasto, quello in autostrada in territorio di Balerna, ha scattato in media 100 fotografie al giorno. 3 volte tanto, per contro, i numeri fatti registrare da quelli semistazionari, per un totale di poco meno di 140.000 infrazioni.
L'incidente mortale di Muriel Furrer ai campionati mondiali di ciclismo 2024 di Zurigo è stato un incidente autonomo. È la conclusione della procura di Zurigo, che questa mattina ha comunicato ad aver chiuso l'inchiesta. L'indagine sulle circostanze che hanno portato alla caduta della 18enne non è riuscita a stabilire il coinvolgimento di terzi. Inoltre non è stato possibile stabilire alcuna violazione penalmente rilevante in relazione alla sicurezza del percorso o all'assistenza d'emergenza dopo l'incidente. La ragazza, ricordiamo, era stata soccorsa più di un'ora dopo l'incidente. Da un anno i gestori di infrastrutture critiche sono obbligati a notificare alle autorità federali gli attacchi informatici. Il primo bilancio è positivo, anche se non è possibile identificare quanti annunci abbiano fatto seguito alla nuova disposizione di legge e quanti sarebbero stati comunque inviati. È fra gli aspetti emersi dal bilancio semestrale dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza, che registra, fra l'altro, un aumento delle truffe che simulano annunci di aziende svizzere molto conosciute. Giampaolo Driussi da Berna.
Autorità, banche, assicurazioni, fornitori di acqua e energia, aziende telecom e di trasporto. Queste e altre infrastrutture definite critiche ai sensi di legge sono obbligate da un anno a segnalare gli attacchi informatici subiti entro 24 ore. Chi raccoglie le segnalazioni è l'Ufficio federale della cybersicurezza, con a capo Florian Schütz.
Abbiamo una hohe Meldedisziplin.
Che dice: abbiamo riscontrato molta disciplina e questo ci aiuta a ricavare anche le prime statistiche. Ed è per noi prezioso perché possiamo analizzare i dati e individuarne in retroscena. Schütz parla di 222 segnalazioni nel 2025, 145 dall'introduzione dell'obbligo di notifica. Prendendo in considerazione il solo anno con la nuova disposizione, i casi salgono a 325. Non si sa però quanti di essi abbiano fatto proprio seguito a questo obbligo. È dunque ancora presto per valutarne l'efficacia?
Ich würde nicht sagen, es ist zu früh Bilanz zu ziehen.
I bilanci non sono prematuri e la domanda in sé è sbagliata, ci risponde, perché ciò che viene segnalato permette una valutazione migliore e questo è senza dubbio un successo. Florian Schütz, nell'esporre le cifre semestrali dell'Ufficio federale della cybersicurezza, ha pure trattato un fenomeno che tocca da vicino i cittadini, quello delle truffe phishing, ovvero quelle che simulano annunci di aziende reali, sempre più numerose e sempre più personalizzate. Perché sviluppate combinando dati già rubati in passato. A un gruppo di clienti Swisscom è per esempio stato comunicato che i loro punti fedeltà stavano per scadere e li si esortava a spenderli. Non solo, anche i finti concorsi SMS sono sempre più in voga. Siate davvero prudenti, male che vada vi perderete un vero concorso dalle probabilità di vincita comunque basse. E fate ancora più attenzione quando vi si propone qualcosa di troppo bello per essere vero. È però importante segnalare e denunciare alla polizia anche quando ci siete cascati. Non vergognatevi, può succedere a chiunque e raccontatelo in giro. L'appello di Florian Schütz alla popolazione.
E ora affrontiamo un problema che si presenta sempre più spesso dalle immagini in arrivo dal mercato. Medio Oriente, alle dichiarazioni di un politico. Come capire se una foto o un video è reale oppure frutto dell'intelligenza artificiale? Una soluzione ancora non c'è, ma è forse un po' più vicina, perché ricercatori svizzeri hanno sviluppato un chip in grado di smascherare i cosiddetti deepfake. Gianluca Olgiati ci racconta come funziona.
Per truffa, divertimento, manipolazione, i deepfake inondano le piattaforme online e non è sempre evidente riconoscerli. Ricercatori svizzeri hanno deciso di affrontare il problema direttamente alla fonte.
Wenn man eine Aufnahme macht mit einem Sensor direkt,
con una tecnologia in grado di marchiare con un codice una foto, un video, un audio subito appena generati, spiega Felix Franke, che ha sviluppato il chip al Politecnico di Zurigo e oggi è professore all'Università di Basilea. Un codice crittografato da caricare su un registro accessibile a tutti, in modo da poter sempre verificare se una foto è vera o falsa. Qualsiasi manipolazione successiva lascerebbe una traccia nel codice, sostiene Franke. Il dubbio però rimane: chi ci garantisce che anche questo sistema non venga aggirato? Franke non esclude che sia possibile, ma di certo sarebbe molto difficile e costoso.
Es würde das Hauptproblem nämlich dass jemand at scale deepfakes produzieren kann.
In questo modo, dice, si risolverebbe il problema principale, ovvero che qualcuno possa produrre facilmente deepfake in grande quantità senza essere smascherato. Ora è troppo facile farlo e questo chip, sostiene il professore, tornerebbe a renderlo molto difficile.
Was wir wollen ist, dass es wieder teuer wird.
Verificare automaticamente se una foto pubblicata è reale. Le piattaforme social media ci stanno già lavorando. Il prototipo sviluppato dai ricercatori svizzeri potrebbe essere un modo per riuscirci. La sfida è imporsi sul mercato, convincere i produttori a installare il sistema già nei nostri cellulari.
E in Germania una vicenda che riguarda proprio i deepfake, che coinvolge una coppia di attori, ha suscitato un'ondata di indignazione popolare, soprattutto per le enormi lacune in ambito giuridico su questo tema. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Le accuse mosse nei confronti dell'attore e cabarettista tedesco Christian Ulmen dalla sua ex moglie, l'attrice e conduttrice Colleen Fernandez, sono pesanti. Diffusione di video e di foto pornografiche create con intelligenza artificiale, gestione di profili falsi sui social network a nome dell'attrice, violenza domestica e minacce. Per anni il marito di Colleen Fernandez avrebbe contattato in rete centinaia di uomini inviando contenuti sessualmente espliciti senza il consenso della moglie. La donna aveva denunciato l'anno scorso il coniuge alle autorità tedesche, ma la procura di Itzehoe, nei pressi di Amburgo, aveva presto archiviato il caso per mancanza di prove e soprattutto per l'assenza in Germania di normative in materia di deepfake e stupri virtuali. E proprio attorno a questa circostanza si è accesa in Germania una forte polemica, accompagnata da grandi manifestazioni di solidarietà con la donna, come quella svoltasi ieri a Monaco di Baviera, dove sono scese in piazza 6.000 persone per chiedere leggi più severe in materia. Colleen Fernandez aveva chiesto per anni anche la rimozione delle sue immagini pornografiche manipolate, senza però ottenere nessun risultato. Il caso, paragonato nel frattempo addirittura a quello della francese Gisèle Pelicot, drogata e poi fatta stuprare per anni da decine di uomini dal suo stesso marito, sta sollevando in Germania un enorme polverone mediatico. Il ministro tedesco della giustizia ha promesso nel frattempo di mettere a punto un disegno di legge volto a colmare le attuali lacune in materia di deepfake.
Ancora nessuna traccia dei tre quadri di grande valore rubati dal museo della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano, in provincia di Parma. Parliamo di un Matisse, un Cézanne e un Renoir, sottratti la scorsa settimana, ma la notizia del colpo è stata resa pubblica soltanto ieri. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Il furto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. La Fondazione Magnani Rocca ha sede a Mamiano di Traversetolo, a 17 chilometri da Parma, ed è una villa immersa in un parco di 12 ettari. Loro, i ladri, ci hanno messo pochi minuti, meno di tre, dicono dalla Fondazione. Al Louvre ce n'erano voluti sette per mettere a segno il colpo. Si sono portati via un Renoir, Le Poisson del 1917, un Cézanne, La natura morta con ciliegie, e un Matisse, Ulis, odalisca sulla terrazza. Il valore complessivo è milionario, l'opera quotata maggiormente è il Renoir. Secondo quanto ricostruito, la banda è entrata in azione verso le 2 di notte, forzando uno dei portoni della villa. Ha raggiunto il primo piano, il piano francese, e portato a termine il furto in maniera molto ben organizzata, anche se, secondo la fondazione, gli allarmi e i sistemi di sicurezza interna hanno probabilmente interrotto l'azione, che sarebbe potuta essere più ampia in termini di sottrazione di opere. Christopher Marinello, avvocato britannico, massima autorità nel recupero di opere d'arte rubate, in un'intervista a Repubblica ritiene improbabile un furto su commissione e alla domanda chi potrebbe essere interessato a questi quadri ha risposto: i criminali non sono intelligenti, possono sapere come rubare un'opera d'arte, ma raramente pensano a cosa farne dopo. Potrebbero provare a vendere le opere a intermediari, ma troveranno sempre più difficoltà man mano che la notizia farà il giro del mondo.
Potrà attraccare a Cuba la petroliera russa in viaggio verso l'isola, confrontata da gennaio con il blocco di forniture energetiche da parte degli Stati Uniti. Washington, a sorpresa, ha infatti autorizzato il passaggio. La nostra collaboratrice, Laura D'Averio.
Si aspetta tra stanotte e domani l'attracco della petroliera russa che trasporta 730.000 barili di petrolio a Cuba. Nonostante il blocco delle forniture esterne imposto dagli Stati Uniti, il presidente Trump, interrogato sulla possibilità di fermare la petroliera, ha risposto: «Non ci dispiace se qualcuno consegna un grosso carico perché ne hanno bisogno, devono sopravvivere». A sorpresa, quindi, dichiara al contrario di quanto abbia imposto la sua stessa amministrazione, continuando col dire di non aver nulla in contrario che lo facciano anche altri paesi. Non è chiaro se si tratti di una vera apertura al ripristino delle forniture di carburante a Cuba, dove prolungati quotidiani blackout stanno avendo un impatto devastante, dall'impossibilità di conservare il poco cibo in circolazione a quella di pompare l'acqua nelle case o anche solo mandare un veicolo a raccogliere gli aiuti umanitari. La fornitura russa permetterebbe la riduzione dei blackout, la ripresa del lavoro agricolo e servizi base, ma per meno di un mese. Al momento gli Stati Uniti permettono solo la vendita di petrolio da imprese statunitensi a compagnie private sull'isola. Nella situazione di stallo in cui sembrano arenate le trattative tra La Habana e Washington, c'è anche il malcontento dell'elettorato cubano negli Stati Uniti, che protesta ogni apertura che non preveda il crollo del governo al potere.
E l'embargo energetico imposto dagli Stati Uniti a Cuba è l'ultimo colpo per il sistema sanitario dell'isola, fiaccato da anni di sanzioni. Tra blackout e una mancanza cronica di farmaci e materiali, la sanità cubana, che è stata per decenni un modello e uno strumento di soft power, attraversa una crisi davvero profonda. Da La Habana il reportage di Mariangela Paone.
Io ricordo gli inizi.
Quando ero una specializzanda, una delle cose che mi stupivano era la priorità che si dava ai bambini in oncologia. Non mancava mai un farmaco, non mancava uno strumento diagnostico e i risultati che ottenevamo erano migliori di quelli che otteniamo adesso. La dottoressa Migdalia Perez è la responsabile del servizio di oncologia pediatrica dell'Istituto Nazionale di Oncologia della Habana. Non ricorda un periodo peggiore di questo per la sanità a Cuba. L'embargo energetico quasi totale imposto dagli Stati Uniti da gennaio è stato l'ultimo duro colpo dopo anni di sanzioni. A volte manca il farmaco adatto per un tipo di diagnosi e dobbiamo usare altri protocolli, farmaci di seconda linea di trattamento che ovviamente non hanno la stessa efficacia. Le conseguenze, secondo le autorità cubane, sono già gravi. Cuba aveva raggiunto un tasso di sopravvivenza nel cancro infantile dell'80%. Come conseguenza della mancanza di farmaci di prima linea, siamo scesi al 65%. E quindi un 15% di bambini che potevano essere curati non lo sono stati per non aver avuto accesso a questi farmaci. Carlo Alberto Martinez Blanco, responsabile del Dipartimento Tumori del Ministero della Salute Pubblica di Cuba, riassumeva così giorni fa in una conferenza a La Habana la gravità della situazione, che è critica in tutti gli ospedali del paese. I disagi causati dai continui blackout si aggiungono alla mancanza di materiali, come spiega Daily Ramon Torres, neonatologa dell'ospedale materno-infantile della provincia di Mayabeque. Non abbiamo alcuni farmaci vitali, ci mancano ventilatori, deflussori, nebulizzatori per i bambini che hanno infezioni respiratorie. I farmaci scarseggiano, i macchinari non funzionano e non si possono riparare. Medici e pazienti faticano a raggiungere gli ospedali. La mancanza di carburante ha ridotto al minimo il trasporto pubblico e anche quello privato. Un litro di benzina si compra per 5.000 pesos, più della metà dello stipendio medio di un medico. 8.000 pesos, 15 dollari. All'ospedale abbiamo dovuto portare tutto per la sua operazione, perfino il filo di sutura, tutto. Mia sorella è medico a Palma di Mallorca, in Spagna, e mi ha mandato tutto da lì, perché qui non c'era niente. Rosita Gámez spiega così come ha dovuto provvedere a tutto l'occorrente per le due operazioni a cui è stato sottoposto il suo compagno, Ernesto, a causa di un cancro alla laringe. Anche la cannula di acciaio, che permette a Ernesto di respirare dopo la tracheotomia, è arrivata dall'estero e dall'estero sono arrivate le medicine. Nelle farmacie statali manca anche il paracetamolo, ma basta chiedere in strada per trovare chi, a casa o in un garage, vende un blister per 400-500 pesos. Troppo per le tasche di molti, poco se si pensa che un cartone di uova costa qui 6 volte tanto.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.